Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Um chute seco do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi con Enrico Bellodi, insegnante di Bologna. Sentiremo l'esperienza del nascente gruppo Radioascolto di Bologna per tracciarne emozioni e aspettative. Nella seconda parte avremo una breve rassegna di notizie, il cui testo insieme al file in podcast troverete sul nostro sito, ovvero su www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. E buon ascolto a tutti! Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Bologna, dove abbiamo in linea Enrico Bellodi. Buonasera Enrico.
Salve a tutti, buonasera.
Ecco, con te Enrico vogliamo parlare un po', diciamo, con di quello che è insomma il gruppo Radioascolto di Bologna, no? Un gruppo insomma riorganizzato da poco tempo, dove ci sono state diverse riunioni, diversi incontri con quello che è il ceppo storico, insomma, del radioascolto, diciamo, emiliano, Enrico Bellodi, Elio Antonucci e Stefano Valianti, che è una nostra vecchia cara conoscenza. Possiamo un attimo tirare le somme, parlare un po', fare un bilancio di quello che è stato, insomma, la nascita di questo gruppo, Enrico?
Sì, allora, più o meno è nato tutto in maniera un po' improvvisata, diciamo che ci sono stati un po' di incontri un po' casuali, forse un primo incontro può essere stato quando nel 2002 ci fu una riunione dell'AIR qui a Bologna, e poi un po' per interessi reciproci, un po' per occasioni un po' più o meno mancate, diciamo che si è concretizzato qualcosa solo un po' più avanti. In modo particolare è stato creato un tentativo di fare qualcosa di concreto l'anno scorso, nel gennaio del 2007, quando abbiamo provato a fare un pranzo a Bologna, che doveva essere un po' il corrispettivo di alcuni incontri che più o meno facevamo.
Un pranzo rigorosamente a base di tortellini?
ovviamente, anche se poi non furono proprio eccezionali quei tortellini, dopo abbiamo rimediato. In pratica noi ci trovavamo io, poi c'era Dario Gabrielli e Andrea Camporese in modo particolare, ma poi tanti altri amici che venivano dal Veneto e dal Friuli, ci trovavamo più o meno una volta all'anno a Padova, ma in maniera molto informale, molto, anche questo un po' casuale, verso giugno. Allora abbiamo detto proviamo a fare qualcosa anche a Bologna invece in inverno.
Ecco Enrico, che tipo di radioascolto si pratica lì dalle vostre parti? Un radioascolto, diciamo, cosiddetto hard, a caccia insomma di emittenti deboli, e un poco più culturale per seguire le emittenti internazionali?
Qui dipende molto dalle persone, perché per esempio qui del gruppo di Bologna, in pratica dico anche questo, noi facciamo più o meno degli incontri trimestrali, anche se in realtà ultimamente siamo un po'... poco ci siamo incontrati, davvero poco, perché per l'estate probabilmente ci siamo persi un po' di vista. Comunque dipende, per esempio Alberto Bernardelli, dove abbiamo fatto alcuni incontri, abita vicino Bologna, lui è un appassionato di ascolti forse un po' più hard, quindi lui ha collegato le radio al computer e riesce a fare ascolti abbastanza particolari. Per esempio mi ricordo che lui ci ha fatto vedere dei programmi per tracciare le rotte degli aerei, riuscendo a stabilire in pratica dove si trovano e a che altezza sono, dove stanno andando, cose che per me sono fantascienza, perché io invece sono tutt'altro, di tutt'altro genere. Io invece punto più magari sull'aspetto più culturale. A me piacciono molto le trasmissioni in italiano per quello che dicono e per i loro contenuti. Quindi magari,
ecco, diciamo più o meno è un gruppo affiatato, dicevamo ardo oppure culturale, però comunque disponete un po' tutti di apparecchiature sofisticate e un po' di ricevitori commerciali, Enrico.
Anche qui c'è varietà, perché per esempio Elio Antonucci, un altro di questo raggruppamento, sta puntando molto sul DAB e ha delle apparecchiature dedicate a questo. Poi lui coniuga anche questo aspetto con la sua passione magari per Marconi, lui è uno storico di Marconi molto, molto bravo. Altri invece hanno apparecchiature un po' più semplici, meno sofisticate. Io in modo particolare ho principalmente dei ricevitori non troppo smanettoni, tra virgolette, per usare un termine proprio tecnico che identifica bene la situazione. Però in generale diciamo che siamo tutti abbastanza accomunati da questa passione, e quindi in soldoni, quando ci riusciamo a vedere, ci piace molto chiacchierare di radio, magari anche di radio bolognese, e quindi Marconi salta spesso fuori, di cambiamenti recenti, e soprattutto ci piace andare a mangiare tutti insieme. Questo è l'elemento chiave che unisce il gruppo, direi.
Ecco, Enrico Bellodi in collegamento telefonico da Bologna. Io direi un attimo di fare una breve pausa e poi riprendiamo più tardi il nostro discorso.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Bologna, dove abbiamo in linea Enrico Bellodi, insegnante appunto di Bologna, uno dei componenti del gruppo radioascolto di questa fantastica città che è Bologna. Ecco, stavamo parlando appunto di questo gruppo. Avete fatto un po' una stima di quanti appassionati ci sono nella vostra regione, Enrico?
Ah, questo è abbastanza difficile da dirlo, perché anche i nostri incontri hanno avuto una partecipazione molto variabile, cioè da una quindicina di persone a 4-5, quindi comunque è sempre un po' difficile stabilire chi c'è, chi non c'è e chi ascolta, però qualche email è arrivata, qualcuno che era interessato a contattarci da parte comunque della zona di Bologna, ma anche qualcuno di Parma e poi anche qualcuno dal Veneto si è fatto vivo, quindi comunque diciamo che,
ecco, appunto abbiamo ascoltato un po' quello che avete fatto in questi ultimi tempi, però insomma più o meno che propositi vi prefiggete, no, con questo gruppo, insomma, di coinvolgere un po' più di appassionati alle vostre parti?
Sì, magari sì. Il primo proposito probabilmente sarebbe quello di riuscire a organizzare incontri un po' più frequenti e quindi magari riuscire, magari, non so, a vederci una volta al mese o qualcosa del genere. Poi ci piacerebbe cercare di essere un punto di riferimento anche magari via internet, per cercare un po' di promuovere la passione per il radioascolto sotto tutte le forme.
Ecco, Enrico, naturalmente questo è il gruppo del radioascolto di Bologna, però possiamo fare un accenno, giusto una battuta, per parlare di te, no? Come ti sei avvicinato per la prima volta a questa passione per la radio?
Sì, io da piccolino in pratica avevo una radio abbastanza, un radioregistratore grosso che era di mio fratello, che non potevo mai toccare, e mi ricordo che ogni tanto riuscivo invece a infrangere il divieto e a toccarlo e provare la banda con scritto SW, e mi ricordo che ogni tanto captavo anche dei segnali in italiano un po' strani. Poi insomma un po' mi sono appassionato per conto mio e alla fine del liceo ho cominciato a scrivere ad alcune emittenti, in modo particolare alla Voce della Russia nel 94, che credo sia stata la prima che ho contattato, poi la Deutsche Welle in italiano e così via, e questo, le radio in italiano mi sono servite molto per trovare poi contatti con gli altri appassionati.
Ecco, ho sentito prima che te fai l'insegnante, no? È considerato anche il tuo interesse al radioascolto più dal punto di vista preeminentemente culturale, hai coinvolto, diciamo, anche la scuola nella tua passione, Enrico?
Beh, ci ho provato, io insegno storia e filosofia in un liceo e ho provato a coinvolgere i ragazzi un po' facendo la storia della radio con qualche risultato positivo e un po' portando effettivamente i ragazzi a un emittente. Durante una gita scolastica ho organizzato una giornata per andare a visitare Radio Capodistria, che trasmette in italiano, e questa cosa credo che ai ragazzi sia piaciuta, più che altro perché non avevano mai visto un emittente dal vivo e sicuramente un po' di fascino verso questo emittente è emerso. Poi vedremo se nasceranno nuovi radioascoltatori.
Ecco, te sai che in Italia, insomma, ci sono poche organizzazioni, a parte l'Associazione Radioamatori Italiani e l'AIR, che è l'Associazione Italiana Radioascolto, che sono impegnati concretamente nella diffusione del radioascolto nella nostra penisola, però chiaramente iniziative come le vostre per diffonderlo a livello locale sono sempre ben accette. Hai qualche suggerimento per chi ci sta seguendo in questo momento? Ecco, chi fosse in Emilia Romagna oppure nella tua città Bologna, cosa possono fare per mettersi in contatto con voi?
Beh, sicuramente possono guardare sul sito internet, basta andare per esempio su Google e digitare Radioascolto Bologna e è facile trovare la pagina del nostro gruppo. Ci sta scritto che è una pagina in costruzione perché infatti è sempre da aggiornare, però ci proviamo, diciamo così. In più, personalmente mi possono mandare un'email, oltre all'indirizzo che è segnato sul sito, lascio se posso il mio indirizzo email, che è il mio cognome più la prima lettera del nome, cioè bellodie@infinito.it.
Ecco, amici ascoltatori, in collegamento telefonico da Bologna, Enrico Bellodi, che ringraziamo per essere stato con noi qui in trasmissione e che salutiamo. Arrivederci, Enrico.
Arrivederci a tutti e viva Radio Ascolto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Editoria, il cellulare fa da ponte tra carta e web, grande successo e curiosità per la nota elettronica sperimentata dalla rivista Media 2000, il mensile fondato e diretto da Giovanni Giovannini, che è il primo a proporre questo nuovo tipo di approfondimento, un codice che permette di fare da ponte tra carta e web attraverso un semplice telefonino. Il software da installare sul cellulare si scarica dalla rete, poi basta puntare la fotocamera sulla nota elettronica e automaticamente viene visualizzato sullo schermo l'indirizzo internet. Gli articoli correlati con la nota elettronica sono l'intervento del ministro Renato Brunetta di Derek De Kerchove e la pagina dedicata all'elezione del nuovo presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Carlo Malinconico. Il vecchio mondo analogico diventa così la base da cui partire per approfondimenti e informazioni online, mobilità. Il telefonino è, e lo sarà sempre di più, il telecomando universale di ciascuno di noi. Partono i rimborsi per i bollini SIAE non dovuti. La SIAE dovrà rimborsare un editore italiano della cifra astronomica di 1,2 milioni di euro per rifonderlo di quanto versato tra il 2004 e il 2008 all'acquisto dei bollini da porre sui supporti allegati alle proprie riviste cartacee, difesi come necessari per essere in regola e come utili strumenti antipirateria. I contrassegni non sono invece stati giudicati come dovuti dal Tribunale di Roma, che ha emesso un decreto ingiuntivo a carico della SIAE. La stessa procedura per chiedere il rimborso dei bollini acquistati, sottolinea Punto Informatico, che diffonde la notizia, potrebbe essere innescata da molti altri soggetti perché l'imposizione sul suolo italiano non è stata riconosciuta in sede europea. Suscitano non poche perplessità le leggi italiane in materia, considerato che una vera e propria lotta antipirateria è guerra persa. Le prime avvisaglie si ebbero alcuni anni fa presso varie copisterie nei pressi delle università napoletane, accusate di violare le leggi sul copyright. Si trattava in effetti di un uso e costume in vigore da almeno 20 anni che nessuno aveva mai pensato di denunciare. Adesso ad esempio i Vocumpra e i Colored riescono addirittura a anticipare DVD di films importanti come Mamma Mia, dedicata a Yabba, prima che questo venga distribuito nelle sale cinematografiche. Notiamo che questa nostra stessa direzione aveva approntato la possibilità di commercializzare il nostro archivio sonoro, già forti di autorizzazione in tribunale, partita IVA e iscrizioni a ROC. Ma vi abbiamo letteralmente rinunciato di fronte all'obbligatorietà di un'ennesima autorizzazione, ovvero il bollino SIAE. È ovvio dunque che le leggi italiane ostacolano e non incentivano l'imprenditorialità, e nel nostro caso soprattutto parliamo di imprenditorialità giovanile. Nasce European Film Gateway, l'archivio online dei film storici europei, 700.000 materiali tra film, foto, documenti, manifesti, registrazioni audio e l'immenso archivio di rarità legate al cinema europeo che dal 2010 sarà liberamente a disposizione di tutti sul sito dell'European Film Gateway. Il progetto, finanziato dalla Commissione europea all'interno del programma eContent Plus e facente parte della più ampia rete di archivi culturali europeana, è stato varato ufficialmente la scorsa settimana a Francoforte con il coinvolgimento di una ventina di partners sparsi sul continente europeo. Tra questi compare l'Istituto Luce di Roma, il CNR di Pisa, l'Eremo SRL di Cupramontana ad Ancona e la Cineteca di Bologna. Andrea Meneghelli, curatore della collezione filmica cineatica di Bologna, rivela alcuni aspetti del neonato progetto. Saranno disponibili film di primi decenni della storia del cinema europeo, innanzitutto, in più fotografie, manifesti, sceneggiature, e la Cineteca di Bologna fornirà alcuni film restaurati risalenti all'inizio del XX secolo, film storici, documenti turistici dell'epoca, le comiche di Charlie Chaplin del periodo di Keystone, che oggi sono di pubblico dominio. Inoltre, una ricchissima collezione di documentari sull'Italia, circa 3.000, che raccontano il nostro paese dagli anni 40 ai 90. I film appartengono rigorosamente a tre categorie: opere di pubblico dominio, opere di cui la Cineteca gestisce il copyright, e opere orfane, cioè quelle di cui si è persa conoscenza sulla situazione dei diritti. L'obiettivo è quello di mostrare le opere al pubblico. La Commissione europea aveva già varato un progetto legato agli archivi cinematografici che però permetteva di condividere solo le informazioni relative al materiale. Si potevano cercare i dati sui film, ma non vedere i film stessi. European Film Gateway renderà disponibile a chiunque la visione in streaming, anche sulle modalità ci saranno comunque ancora essere decise come appunto fruirne. C'è chi sostiene l'alta definizione, chi preferisce uno streaming di qualità più bassa, come tutte le realtà basate su un consorzio. Ci vuole sempre un po' di tempo per riuscire a mettere tutti d'accordo. Entro la metà del 2009 si punta a definire i formati standard delle opere e la tecnologia da utilizzare per la loro gestione online. I contenuti non saranno infatti archiviati su un unico server centralizzato, ma rimarranno sui server dei singoli partner. Ogni volta che riceverà la richiesta di un utente, il sito andrà a pescare dalla relativa cineteca. All'inizio del 2010 è previsto il lancio operativo del servizio. Al momento la lista dei partner comprende una ventina di cineteche, associazioni e archivi di 14 paesi: Italia, Francia, Portogallo, Germania, Olanda, Belgio, Danimarca, Lituania, Norvegia, Grecia, Austria, Svizzera, Ungheria e Repubblica Ceca. Qui potranno ovviamente aggiungersi altri partners. L'obiettivo culturale del servizio appare evidente: la preservazione e la diffusione della memoria cinematografica europea. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.